In prima Giovanni al capitolo 4, dai, leggiamo qualcosa molto semplice, molto breve.
Aspettiamo te.
Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 18. Avete sentito già parlare? Aspetta.
Ma ci mettiamo.
Ma tu, volete una sedia? Ti sedia?
No,
c'è.
La c'è,
il
sgabello
c'è.
Prima Giovanni capitolo 4 il versetto 18 dice così, me l'avete sentito parlare probabilmente altre volte, dice: nell'amore
non è possibile, c'è
paura. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore di Dio caccia via ogni paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Prima Giovanni.
Prima
Giovanni, un po' più avanti. Prima Giovanni 4, versetto 18, qua vai. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura.
Piano.
Quando noi facciamo le cose per paura, non vedo.
Qua c'è anche per lui.
No, non vedevo lei. E quando ci sono delle cose che creano paura nella nostra vita, di qualunque genere, a volte abbiamo. Ci sono tante paure che possiamo avere, no? La paura della malattia, la paura del futuro, la paura di quello che può accadere ai nostri figli, la paura di sposarsi, la paura di rimanere zitelli, la paura senza soldi, senza eredità, la paura, a volte c'è la paura anche di Dio, no? La paura di quelle che possono essere delle conseguenze per delle cose che facciamo. La paura, dice Giovanni una cosa importante, dice: chi ha paura si aspetta una punizione da un momento all'altro. A volte la paura implica il fatto che abbiamo fatto qualcosa e abbiamo la paura che ci saranno conseguenze per quelle cose che abbiamo fatto. È naturale, è normale. Ora, questa paura non deve essere vissuta nei confronti di Dio. Nell'amore, dice Giovanni, non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Ad esempio, faccio un esempio, a volte facciamo qualcosa di sbagliato, non so se vi capita durante il giorno di fare qualcosa di sbagliato. Ah? Non so se capita. Capita?
Sì.
A volte capita. Magari fai qualcosa che tu sai che non è buono, magari hai risposto male ad una persona, magari hai cercato una vendetta, magari hai fatto una cosa che non dovevi fare, tu sai che non è buono fare, e a volte si vive con la paura, diceva Marcia, ora un signore che mi fa, no? A volte capita, per coincidenza, che succede una cosa brutta, tipo ad esempio uno ci sbatte la macchina, ci tampona la macchina, oppure ci cade il caffè addosso, oppure che ne so, il nostro figlio si fa male, noi pensiamo subito, vedi? O signore fu. O signore fu. È vero o no? Questo è una. Sono delle paure normali che ognuno di noi ha. Perché noi pensiamo che Dio sia come noi. O pensiamo a volte che Dio sia peggio di noi? Perché a volte noi pensiamo di essere migliori di Dio. Pensiamo a volte di essere più buoni di Dio. Un giorno Gesù ha detto delle cose bellissime, disse: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo darà cose buone a coloro che gli richiedono. Gesù è stato condannato perché chiamava Dio suo padre, lo chiamava papà, lo chiamava padre, e lui ha presentato l'immagine di un Dio, di un padre, di un Dio che è padre, e non solo, ma di un Dio che è padre e che è buono e che non ripaga con la stessa moneta. Quando Gesù doveva guarire qualcuno, quando Gesù doveva liberare qualcuno, quando Gesù doveva intervenire nella vita di qualcuno, non gli diceva: e beh, gioia mia, chi vuoi? Tu facesti quello che ha fatto, ora fa subito le circostanze, no? Le conseguenze. Gesù non ha mai fatto discorsi del genere, mai, mai. Gesù sapeva sempre con chi aveva a che fare. Gesù aveva a che fare con peccatori, prostitute, pubblicani, gente malvagia, gente che faceva male anche ad altri, gente che viveva non in maniera corretta. Eppure quando lui doveva intervenire nella loro vita, non chiedeva mai a loro qualcosa in cambio. Lui agiva sempre e sempre per amore. Ora, l'amore di Dio ci prende così come siamo, ci trova così come siamo. Ma la cosa straordinaria è che l'amore di Dio, l'amore del nostro Padre, ci cambia. Quando le cose riguardano noi parliamo sempre della grazia di Dio, dell'amore di Dio. Quando parliamo dei problemi degli altri, parliamo sempre del giudizio di Dio, della condanna di Dio, della punizione di Dio. Quando parliamo di noi è sempre grazia. Quando parliamo degli altri è sempre ipergrazia. Quando parliamo di noi diciamo: no, Dio conosce il mio cuore. Quando parliamo degli altri, noi vogliamo che cada fuoco, fiamme, fulmini, cenere, zolfo. E la gente deve essere distrutta. Perché? Perché loro sono malvagi, però Dio il mio cuore lo conosce. Quando noi abbiamo sperimentato l'amore di Dio nella nostra vita, l'amore di Dio non ci permette più di giudicare. Perché? Perché l'amore di Dio ci fa comprendere che davanti a Lui siamo tutti uguali. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Quante persone, ad esempio, non fanno determinate cose perché hanno paura del giudizio di Dio? Ma c'è sta cosa, non la voglio fare in chiesa, non lo Signore, no? Mi castia, oppure mi sa che succede, oppure quella cosa, no, ma il Signore mi ha guarito, se io faccio sta cosa, ma poi il Signore si ripente, poi si prende... E non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto che quando noi agiamo per paura, l'amore di Dio non sta lavorando nella nostra vita. Perché fai quello che fai? O perché non fai quello che non fai? Se ciò che fai o ciò che non fai è per paura, non è per amore. E se non è per amore, non serve a niente. A volte noi pensiamo che il peccato sono le cose sbagliate che facciamo. Vero o no? La Bibbia ci insegna un altro principio. Che il peccato non è soltanto qualcosa di sbagliato che facciamo. Il peccato è anche qualcosa di giusto che non facciamo. Dice la Bibbia: chiunque può fare il bene e non lo fa, commette peccato. A volte noi pensiamo alle cose sbagliate, sono in ufficio, una malazione. Ma la malazione può essere qualcosa di buono anche che non abbiamo fatto. Non abbiamo aiutato una persona che potevamo aiutare. Non siamo andati incontro, non abbiamo cercato di sistemare una situazione, non abbiamo buttato acqua nel fuoco per una situazione che si alimentava, non mi ci sono voluto mettere perché no, perché mi voglio fare gli affari miei, ma sapevo che se magari ci mettevo una parola buona quella situazione si sistemava, non l'ho fatto. Quella è una buona azione che noi non abbiamo fatto per paura di, e questo è altrettanto sbagliato. Parlare male di qualcuno è altrettanto sbagliato come il non parlare bene di qualcuno a suo favore. Ed ecco che l'amore, la rivelazione dell'amore di Dio, ci libera da tutte le paure. Per andare alla conclusione, la paura del futuro. Dio dice: io mi prenderò cura di te. Se le scelte che noi facciamo nella nostra vita sono motivate dalla paura, sono scelte che non avranno successo. A volte la paura è la consigliera più pessima. Se più pessima? No. No, è una pessima consigliera. È la mia insegnante di italiano. Mi corregge.
Grande Luciano.
La paura non può consigliarti. Marge, non faccio sta cosa per paura. Se è per paura, dobbiamo comprendere che non sta agendo l'amore di Dio nella nostra vita. Marge, non la faccio quella cosa, Marge, perché ho paura, con signore. No. Non è più io non posso. È io non voglio. Perché l'amore di Dio mi ha liberato da qualunque cosa.
Gloria a Dio.
Mi ha liberato. Io non voglio. Non mi interessa. E quando ascoltiamo qualcuno che parla male, allontaniamoci. Le nostre orecchie non. È meglio che non ascoltino, se no partecipiamo a certe cose che in un modo o in un altro infangano il nostro cuore. In un modo o in un altro ci producono amarezza e ci lasciano tenebre dentro, e non riusciremo più a vedere le persone con gli occhi di Dio, con gli occhi dell'amore. E vorrei leggere l'ultima cosa in 1 Corinzi 13, guardate.
Cosa abbiamo parlato oggi?
Non lo so.
No, mia figlia, le cose che stai dicendo tu, oggi le diceva lei.
1 Corinzi 13, guardate qua che bello. Guardate qua. Questo è quello che viene chiamato l'inno all'amore. Guardate, questo è l'Apostolo Paolo che parla e dice delle cose molto profonde e molto interessanti. Valutate voi. Quand'anche parlassi le lingue degli uomini o degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono niente.
Amen.
E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo ad essere bruciato, ma non ho amore, tutto questo non mi serve a niente. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia. L'amore non si mette in mostra. L'amore non si gonfia. L'amore non si comporta in modo indecoroso. L'amore non cerca le cose proprie. L'amore non si irrita. L'amore non sospetta il male. L'amore non si rallegra dell'ingiustizia. Quando succedono delle cose brutte a persone che magari non ci sono molto simpatiche, diciamo, ieri meglio sta, o signori, c'è. Dove? Ieri. Dio, l'amore di Dio non si rallegra quando succede qualcosa di male nella vita delle persone. Sapete perché? perché non è Dio che fa succedere le cose brutte nella vita delle persone. Perché le stesse persone alle quali sta succedendo, con le quali tu sei arrabbiato, stanno aspettando che succeda la stessa cosa a te. A volte noi diciamo, parliamo in questo modo a Dio: Signore, no, non ti chiedo vendetta, provo a fare giustizia. Ci è capitato qualche cosa, io non l'ho capito. E quando ci capita, vedi, un Signore mi fece giustizia. No, l'amore non si rallegra del male che succede nella vita degli altri. Perché Dio sarà sempre dalla tua parte, ma non si schiererà mai contro qualcuno. Voglio spiegare questo principio che è importante. Quando tu pensi di avere ragione, racchiudi la porta. Mario, vieni.
Mario, vieni.
Guarda,
devo controllare. Ascoltatemi, quando tu hai un problema con qualcuno,
questa è una rivelazione.
Buon appetito.
Domani.
Domani?
Domani.
Scusate, dai che abbiamo finito, poi lascio la parola al mio padre. Ancora qualche minuto di pazienza. Quando tu hai un problema con qualcuno e cerchi giustizia, tu pensi che Dio si schiera dalla tua parte e va contro quella persona con la quale hai il problema, è vero o no? È così. Ora, Dio si schiera dalla tua parte, ma non si metterà mai contro qualcuno.
Amen.
Perché Dio ama te, e nello stesso modo in cui Dio ama te, Dio ama la stessa persona con la quale tu hai un problema. Dio non fa distinzione, Dio non fa particolarità. A livello umano, ognuno di noi porterà le conseguenze, ma davanti a Dio siamo amati tutti nello stesso modo. Chi fa il male non può pretendere che le cose gli vanno lisce da parte di Dio, perché ognuno subirà le conseguenze di quello che fa. Ma se Dio si schiera dalla tua parte, non è perché è contro qualcuno. Lui è con te e l'è per te perché ti ama, non perché sei migliore di qualcuno. Noi non siamo migliori di qualcuno. Tu non sei, io non sono migliore di qualcuno. L'amore di Dio non si rallegra nell'ingiustizia. L'amore gioisce con la verità. Tollero ogni cosa, credo ogni cosa, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa. L'amore non verrà mai. Ed è questo amore, ed è l'amore incondizionato di Dio, che ci libera da ogni paura. C'è qualcuno che ti fa sta facendo un'ingiustizia? Metti la tua causa nelle mani di Dio. Lui è tuo padre, lui si prenderà cura di te. Se ci sono cose nascoste, lui le porterà alla luce. Ma non rallegrarti dell'ingiustizia, perché se ti stai rallegrando del male di che sta succedendo a qualcuno, quell'altro si rallegrerà quando succederà qualcosa di male a te. Non ripagare con la stessa moneta, perché l'amore vincerà, perché l'amore rimarrà. Non rimarrà l'odio, rimarrà l'amore. Schierati dalla parte di colui che rimarrà per sé. Perché chi fa la volontà di Dio, dice la Bibbia, rimarrà per sempre.
Amen.
La memoria e il ricordo degli empi finirà, ma i giusti saranno ricordati per sempre.
Amen.
Il suo amore ti libera da ogni paura, da ogni ansia, da ogni angoscia, da ogni forma di depressione, da ogni ansietà, da ogni sollecitudine. Questa paura costante e continua, perché? Quando realizziamo l'amore del Padre, l'amore perfetto ci libera e caccia via.
Amen.
La paura.
Amen.
Pochi minuti.
Mettiti qua.
Proprio perché non è proprio necessario commentare quello che è stato detto. È impossibile oggi ascoltare una chiarezza di esposizione così semplice delle cose di Dio, perché abbiamo avuto un insegnamento su Dio che è tutt'altra cosa. Poco fa probabilmente Corrado ti è scappato di dire che quando succede qualcosa poi Dio ti chiede conto di quello che è accaduto. Io mi permetto di aggiungere che non è Dio che ti perdona, è la società che non ti perdona. La società, quando fai un errore, sì, magari dice ti ho perdonato, ma non lo dimentica. Dio ti perdona e dimentica. Allora il rapporto con Dio esce dalla religione, perché la religione è una cosa che ti ammazza. E riflettevo a proposito di questo sull'altro punto che avevo preso una nota, quanto sono belle queste riunioni. Possiamo capire perché negli Atti degli Apostoli si parla di queste riunioni fatte in casa, perché allora non esistevano comunità, chiesa, non esisteva niente. Le persone avevano voglia di parlare di questo Gesù di cui parlavano gli apostoli, di cui parlavano le persone. Che differenza rispetto a una riunione dove c'è tutta gente che lo vedi che è lì perché pensa che Dio gradisce che loro siano lì. E si cominciano a dire preghiere, si cominciano a fare dei canti, magari ogni tanto sbadigliando, ma io credo, con gli anni, vedi, abbiamo sempre qualcosa da imparare. 76 anni ma imparo ogni giorno qualcosa. È bello perché è spontaneo quello che succede qui. Nessuno di voi è venuto per forza. Io ho avuto una giornata anch'io faticosa, molto faticosa, sono 3 giorni. La gioia di venire con voi, di venire qui in questa casa, è talmente grande che ti fa gustare la verità della parola di Dio quando dice di amarsi gli uni gli altri. Amarsi è una parola che significa tutto e niente. Amarsi è la gioia di stare in mezzo agli altri. E volevo anche dire qualcosa sul peccato. Vedete, noi dobbiamo essere tanto fuori dalla religione, fuori dalla religione. La religione ci uccide, ci ammazza, ci fa vedere un Dio vendicativo che appena sbagli ti dà, fa andare le cose storte, ti mette le persone contro, eccetera. Dio non è così. Bellissimo quello che ha detto Corrado sul fatto che quando tu hai qualcosa da dire contro qualcuno ti dovresti e ti devi e ti abituerai a farlo ricordare che Dio ama quella persona anche con la quale hai litigato, con la quale hai avuto qualche parola. Allora ecco che si diventa migliori di quello che siamo. Noi non diventiamo i santi di altre situazioni perché gli errori li commettiamo, ma non sono più gli stessi errori che facevamo prima, sono diversi perché lo Spirito Santo che dimora in noi ci avverte e ci dice questo non lo fare, è per il tuo bene. E in ogni caso ritorno sul concetto che non sarà mai Dio a darti la frustata quando tu commetti un errore, ma sarà sempre la società che ti punta il dito. Quando si parla di peccatori l'argomento diventa ampio. Io non ho mai saputo o conosciuto di donne che fanno le prostitute perché ci piace farlo. Se tu vai a indagare, a me piace parlare con tutte le persone, tutte, nessuno esclude. Vedi che c'è sempre dietro una costrizione, vedete cosa sta succedendo con l'immigrazione, questa gente che è schiava di riti voodoo ai quali credono le maledizioni, cosa arrivano qua, ogni tanto ne intervistano qualcuna e tu te la senti di puntare il dito contro una donna così. Ma veramente siamo così carogni a volte che puntiamo il dito contro una ragazza, la troviamo alla playa, passando con la macchina da queste parti. E non sai niente di quella ragazza, non sai niente, non sai chi è, da dove viene, che vita faceva, e ha dovuto procurarsi almeno 2.000 euro per fare la traghettata
e fino a quando non li restituisce è condannato a fare quella vita. Non svelo niente di segreto perché sono indagini di polizia che vengono fatte giornalmente. Quindi anche questo ci sta aprendo gli occhi sul concetto dei peccatori. Chi sono i peccatori? Sarà bello qualche volta, io spesso ho affrontato questo argomento, ma chi sono questi peccatori? Ma vuol dire che i peccatori sono le parte migliore della società e quelli che sono persone per bene, persone tutte pulite e arricchettate, sono quelli che si sono mangiata tutta la società e hanno costretto le persone anche a fare dei lavori schifosi pur di tirare avanti? Rifletteteci. Quindi quando si parla di peccatore, quello è un peccatore. Anche nelle nostre comunità purtroppo si sentono queste cose. E mentre tu stai predicando e stai facendo i battesimi, entra una donna che abbiamo visto sul marciapiede, tu che fai? Che faccio? Io mi rallegro, perché io l'ho vista 10 minuti fa in un posto che non mi piaceva e ora viene ad ascoltare la parola di Dio. È una gioia, è questa la gioia autentica, piuttosto che vedere persone davanti a te che per rispetto al pastore alla chiesa sul miserere. Ogni tanto, soprattutto quando si canta quel canto adoro te, ha detto. Noi avevamo una sorella che nel paese dove ero prima, ogni volta si faceva questo canto, signora adoro te, tu la mia giustizia sei, lui diceva con la mano messa così, con i denti e così, la mia giustizia sei, perché nava amore. E anche questo ti insegna tante cose. Se il rapporto con Dio si deve ridurre a qualcosa di religioso, a qualcosa di schematico, ma perché non ce ne stiamo per i fatti nostri? Apprezzi quel film che mi ha portato a guardare dall'America, quando è andato a guardare, azzeccato, preciso, che si chiama Il Silenzio. Ogni tanto viene la voglia di ricercare il silenzio, assoluto. Hai bisogno di lavare il cervello con il silenzio, perché nel silenzio Dio ti parla, è lì che ti parla, perché sembra che stai zitto, sembra che non ci sono rumori di nessun tipo, ma in effetti Dio sta scrutando la tua anima e sta rispondendo a domande che tu fai e che ancora non hai, di cui ancora non hai avuto risposta. Ed è vivere il Vangelo, vivere la Bibbia, no, è scritta così, stiamo attenti, è scritto così, stiamo attenti, è scritto così. Uno si mortifica, perché se il Signore ci ha dato una mente per farla camminare, è giusto usarla questa mente. Come diceva benissimo Corrado, noi non conosceremo mai Dio utilizzando solo la mente. Ma Gesù ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso. E poi ha detto, ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente. Quando l'ho letto per la prima volta, dicevo, e che c'entra la mente? Scusa, io amo Dio, non ho bisogno della mente per amare. Per amare te, per amare il prossimo, a chi mi serve? La mente mi porta anzi a ricordare delle cose che era meglio che avessi dimenticato. E invece Gesù ti mette sull'allarme, perché fai attenzione, e forse l'hai verificato nella tua vita come l'ho verificato io, quando tu dalle due decisioni di cui hai chiesto al Signore anche lui, escludi la mente, è come uno che vuole accattare una cosa che costa 1 milione e ci aveva solo 10.000 lire nella sacchetta. Non lo puoi fare, non è ragionevole. Allora ci vuole la ragionevolezza per avere rapporti con Dio, certo, anche quello. Perché Dio ti indirizza. Il Signore Gesù ti dice qual è la tua strada. Se poi tu per forza vuoi fare altre cose, lo ripeto per la terza volta, non sarà mai il Signore a darti la botta in testa, ma la società si ci pareva da calcolare, ma invece ecco, non si fece con è la società ti condanna, anche se poi prospera, se è prosperato, ha bisogno di vedere perché ha prosperato, come ha prosperato, c'è sempre qualcosa da dire sulle persone.
molto bella addirittura, è qui inciso che mentre Corrado lo diceva io lo stavo scrivendo, c'è una forma di peccato che è la più malvagia, si può dire. Quando l'ho letto la prima volta nella lettera di Giacomo, ho detto, allora è vero, questo è peccato. Chi può fare del bene e non lo fa, commette peccato. Se tu hai un parente, un amico, un conoscente che ti viene a chiedere 1.000 euro, se non ce l'hai, non ce l'hai. Ma se ce n'hai abbondante di questo, e sai che quelle 1.000 euro possono risolvere la sua situazione senza che la tua situazione viene scomposta, fallo, fallo, non ci porteremo niente appresso, fallo. E hai fatto un'opera di bene e la Bibbia ti avverte e ti dice chi può fare del bene e non lo fa, commette peccato, peggio di quelli di cui si parlava poco fa, che continuano ad avere tutta la mia ammirazione, tutta la mia comprensione. Noi maschietti siamo privilegiati in questo, da sempre, ma le donne sono penalizzate. E la bellezza di queste riunioni, ne abbiamo parlato, e niente, credo che possiamo smettere qui, aggiungendo come capelletto quello che un pastore ha detto una volta, dice, io non permetterò a nessuno di sporcare la mia anima costringendomi ad odiarlo. Lo voglio ripetere, io non permetterò a nessuno di sporcare la mia anima costringendomi ad odiarlo. Non ti odio, è un rapporto fra te e il Signore, io a te, non ti odio. Amen.
Gloria a Dio. Alziamoci in piedi, dai.
Alziamoci in piedi.
Chiamala
bene. Dai la mano alla persona che è accanto a te, dai.
Vedi?
Grazie, Padre. Abbiamo ricevuto qualcosa stasera? Signore stasera, e in maniera particolare che ci aiuti a realizzare proprio l'amore del Padre nella nostra vita, ok? Poi chiediamogli questo, ognuno di noi, tutti quanti noi vogliamo essere liberati dalla paura, vero o no? Chi è che non vorrebbe essere libero dalla paura? E l'unico modo come possiamo essere liberati dalla paura è realizzare l'amore del Padre. L'amore del Padre per la nostra vita e l'amore del Padre nei confronti degli altri. Questo è ancora sconvolgente quanto saperlo e riconoscerlo per la nostra vita. Sapere che Lui ti ama come ama la persona che tu non ami.
Bello.
Lui ama la persona che tu non ami e che forse non amerai mai. Ma Dio lo ama. E non puoi farci niente. Siamo noi che dobbiamo adeguarci a Lui e non Lui a noi. Non c'è dubbio. Ma l'amore ci cambia e ci trasforma. L'amore di Dio cambia pure l'espressione del nostro volto. Quando abbiamo paura siamo tutti arraggiati, tutti imbruttiti, tutti siamo pieni di... La rabbia, la paura, l'orgoglio fa diventare anche i tratti del nostro viso si imbruttiscono. Quando l'amore di Dio prende il sopravvento, pare che abbiamo lifting, si stirano tutto così. La gente dice, ma chi hai? Che ti succede una faccia? Ti faccio la plastica? Che ti faccio? E tu puoi dire, no, è l'amore di Dio. L'amore di Dio ci rende più belli. La grazia di Dio ci rende più belli. Ci sono alcuni di voi qui stasera, con questo voglio concludere, alcuni di voi, alcuni qui, che magari si sentono ancora in colpa per qualcosa che hanno fatto. E forse questo ha portato loro non solo un senso di colpa, ma anche un senso di paura per le conseguenze. E sento proprio che lo Spirito Santo vuole in questo portare guarigione nella nostra vita. E che Lui si prenderà cura non solo di quello che è successo, ma Lui si prende cura del nostro futuro. Tu non hai idea di come Dio stia lavorando a tuo favore, ma una cosa è certa, l'amore di Dio vincerà e rimarrà per sempre. Amen. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai, preghiamo. C'è questo canto che desideravo cantare, il coro di questo canto, che dice così: chi temerò, di chi avrò paura, avanti andrò, anche nella notte scura, se tu sei per me. Dentro i nostri cuori, una rivoluzione nelle nostre case, una rivoluzione nei nostri rapporti con gli altri, a casa, nel posto di lavoro, nelle nostre parentele, nelle nostre amicizie. Aiutaci a non giudicare gli altri, sappiamo che è difficile, ti stiamo chiedendo una cosa veramente difficile per la nostra vita. Aiutaci ad amare come tu ami. Aiutaci ad amare come tu ami, perché nella misura in cui noi ci sentiamo amati possiamo amare anche gli altri. Nella misura in cui realizziamo il tuo perdono nella nostra vita, riusciamo a perdonare gli altri. Grazie per noi e grazie per altri. Perdono e amore per noi, perdono e amore. insegnato a perdonare 70 volte 7. Tu che sei il nostro esempio per eccellenza. Gesù, tu che sulla croce hai detto: Padre, perdona loro, perché non sanno come fare. E sappiamo che questo perdono ha prodotto perdono per tutta l'umanità, per ogni generazione, perché le tue preghiere vengono sempre esaudite. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore, ti ringraziamo con tutto il cuore, noi ti ringraziamo con tutto il cuore. E prego che il tuo amore possa mettere la nostra vita sotto sopra, come rivoltare un calzino. Rivoluziona il nostro essere, il nostro modo di parlare, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire verso gli altri. Facci vivere nel fondamento del tuo regno, che è amore, che è grazia assoluta. Noi ti ringraziamo, papà. Ti chiedo di guarire il cuore di ogni persona qui stasera che ancora sta vivendo sotto i sensi di colpa, e ti chiedo di liberare ogni persona da ogni forma di paura, di ansia, di angoscia, di soggezione. Nel nome potente di Gesù Cristo, noi comandiamo ogni paura di andarsene via, ogni ansia, ogni forma di depressione di scomparire dalla loro vita. Nel nome di Gesù noi reclamiamo la tua pace, reclamiamo la tua gioia, dichiariamo che la tua presenza vince e conquista ogni persona. Per questo ti ringraziamo, per come tu ci permetti di essere portatori di pace, portatori di gioia, portatori d'amore e portatori di perdono, perché in questo consiste il tuo regno. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questa sera, per quello che hai fatto dentro di noi e per quello che hai iniziato ancora una volta dentro di noi e che porterai a compimento. Grazie con tutto il cuore, Padre, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Lui è buono. Lui è meraviglioso. Vuoi che preghiamo? Va? Oh? Papà, devi pregare?
Sì.
Per qualcuno?
E Annalisa.
Ah,
ah, forse suo marito.
Devo pregare per Annalisa.
Suo marito?
Vabbè.
Ah.
Aspetta che la chiamo.
Preghiamo, dai.
Dobbiamo pregare.
Sì. Dai, stiamo ancora qualche istante prima di terminare.
Thank you.
Grazie padre. Amen. Dai, abbracciamoci calorosamente. Gloria a Dio.
Abbraccio
questa via. Salutiamo.